Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Siamo al Book Pride di Milano, edizione del 2022, con Giorgio Fontana, autore della prefazione al saggio di Michael Lovi, Kafka, Sognatore Ribelle, per Eleutera Edizioni 2022. Ok, Giorgio, buongiorno.
Buongiorno.
Volevo fare appunto un paio di domande sulla sua presentazione che appena fatto al Book Pride di Milano. Lei è esordito muovendo una forte critica alle interpretazioni che lei definisce preconfezionate di Kafka. In effetti, Kafka non è il primo caso nella letteratura di delle, come dire, reinterpretazioni con finalità politiche del pensiero di grandi nomi del mondo della cultura. Mi viene ad esempio a pensare a Nietzsche e al discorso che è stato fatto postumo per via di una sua, insomma, possibile, come dire, reinterpretazione in chiave nazifascista. Ecco, lei parla di ripartire dal testo, quindi dal significato delle parole, evitando appunto di mettere in bocca qualsiasi cosa all'autore. La domanda che vorrei sottoporle è: come si riparte dal testo allo scopo di decifrare il significato del testo di un'opera, senza però cadere né nell'astrattismo più retorico, ma nemmeno arrivando a negare il significato di cui essa l'opera portatrice?
Ma dunque, nel caso di Kafka è un caso peculiare, perché c'è talmente tanta letteratura secondaria e si è andati accumulando tutta una serie sia di luoghi comuni che di incrostazioni di pensiero, che la cosa particolarmente difficile è proprio leggerlo a mente sgombra, con uno sguardo pulito. È praticamente impossibile, e soprattutto però bisogna sforzarsi di cercare di leggere, come dicevo, i romanzi di Kafka in quanto romanzi, come suggeriva Milan Kundera. E questa priorità narrativa non nega il sostrato politico, filosofico, teologico, tutto quello che si vuole che c'è nei racconti, nell'opera di Kafka. Però primariamente è narrativa, e quindi come narrativa va trattata. Quindi in tal senso, ripartire dal testo, per ripartire innanzitutto dalla sua plurivocità, dal fatto che Kafka non può essere assolutamente sepolto sotto un'interpretazione singola, diciamo così, perché è un muro di gomma che la respingerebbe, che la renderebbe vana, vacua, ecco. È sempre aperto a una pluralità di letture, e in tal senso, secondo me, è bene cercare di capire cosa ha detto lui in primo luogo, e non cosa hanno detto Deleuze, cosa ha detto lo stesso Loewy, che ha scritto comunque un libro bellissimo, o Remo Cantoni, o Giuliano Baioni, o tutti i critici. Proprio tornare al testo.
Perfetto, perfetto. La seconda domanda invece, andare su un concetto un pochino più attuale. Kafka è comunque un autore che ha una forte influenza sul presente, appunto anche come lei ha definito durante la presentazione. Abbiamo visto tantissime reinterpretazioni del pensiero, una continua valenza a voler dare il significato per descrivere le burocrazie occidentali, oppure l'autoritarismo, mille altre cose. La domanda è: cosa può dirci ancora oggi il Kafka libertario? In che modo appunto il pensiero del romanziere può risultare, attraverso la chiave di lettura che lei e anche Michael Lowe propone, libertaria, per essere ancora appunto più attuale del Kafka, come dire, non libertario?
Dunque, l'elemento che sottolinea Loewy è che nell'opera di Kafka si può ritrovare una passione anti-autoritaria, cioè in negativo, attraverso la descrizione così minuziosa, così angosciante di un potere e di varie forme di potere, piccole, grandi, e di varie forme di dominio. In negativo si può vedere quale forma potrebbero avere delle relazioni invece libere, liberate. Lo stesso Kafka durante la sua vita ebbe un interesse per il socialismo libertario, per quanto non fu mai un attivista, diciamo, in senso proprio, era un interesse più che altro etico. E fu un critico molto sensibile nel suo lavoro come nell'istituto di assicurazione del Regno di Boemia, nei confronti di tutte le storture che regolavano il mondo della produzione. Ecco, io credo che sia bello e importante vedere quanto nell'opera di Kafka non ci siano soltanto l'elemento negativo, chiamiamolo così, l'elemento di sopraffazione, distruzione, nichilismo che c'è, è inevitabile che ci sia, ma anche tutte quelle scintille di resistenza, libertà, di reazione che persistono, di critica, ecco, anche al potere, che persistono, che ci sono, e che il saggio di lui illumina, secondo me, in maniera attuale. E questo, senza voler mettere ancora una volta un altro cappello a Kafka, è qualcosa che per il presente, che è talmente sommerso da relazioni di questo tipo potrebbe suggerire qualcosa di proficuo, ecco, anche al di là della letteratura.
Perfetto. Come ha fatto notare lei durante la presentazione, qua cito le sue parole, la macchina della legge nel processo si nutre del capriccio delle piccole forme di suprematismo delle persone. Mi viene da pensare a un parallelismo che possiamo fare tra gli impiegati di cui parla lei nel processo invece quei movimenti che ancora oggi difendono un privilegio piccolo borghese e continuano a porsi in contraddizione rispetto a mobilitazioni sociali o progressiste. Secondo lei è una forzatura, un'altra reinterpretazione di Kafka, mettere un cappello a Kafka, come dire, attuale, che non vorrebbe aver avuto avere, oppure una chiave di lettura che può appunto risultare utile?
Allora, io come dicevo durante la conferenza, invito sempre molto alla cautela da questo punto di vista, che non vuol dire chiudere il testo e respingere le sue interpretazioni, ma stare un po' attenti a tirare parallelismi di cui non abbiamo idea se Kafka avesse voluto o non volesse, non sappiamo nulla di quello che voleva davvero. Di certo, quando rappresenta il modo in cui la perfidia, la leziosità e il capriccio con cui queste persone, nel processo ci sono alcune figure veramente, penso al vice direttore della banca dove lavora il procuratore, che è il procuratore Josef Kapp, che approfitta della debolezza del protagonista impegnato nel processo per sottrargli i clienti, insomma sono delle modalità di interazione anche lavorativa, professionale, non soltanto politica o civile, che riscontriamo anche oggi quotidianamente nei posti di lavoro. Da questo punto di vista la borghesia boema non è molto diversa da quella italiana di oggi, quindi semmai siamo noi a ritrovare delle consonanze impreviste, così come è imprevisto è quando siamo immersi nell'assurdo kafkiano e ci sembra più reale del reale, paradossalmente. Quindi di nuovo io invito sempre alla cautela, all'aderenza al testo, però è vero che Kafka è molto diciamo che è facile ritrovarvi degli elementi, delle scintille legate al presente anche nelle forme più impreviste e imprevedibili.